Carissimi fratelli e sorelle, il 13 ottobre del 1917 la Madonna apparve per l'ultima volta a Fatima, a Cova d'Iria, l'ultima delle sei visite che ella aveva predetto, anche se ce ne sarà poi un'altra solo a Lucia, importante per la sua vita vocazionale, e poi altre visite celesti a Lucia, divenuta ormai Suor Lucia, nell'arco dei suoi anni di vita religiosa. Però quella di ottobre è quell'ultima del ciclo, e come risaputo avvenne in quell'occasione lo strepitoso, lo strabiliante miracolo del sole. Allora, noi vogliamo ricordare gli avvenimenti importanti di quel 13 ottobre, per poi diciamo, per poi sì, fare insieme alcune brevi riflessioni che però ci possono essere d'aiuto per vivere la grazia che scaturisce dall'evento e dal messaggio di Fatima. Dunque, cosa avvenne il 13 ottobre, quel 13 ottobre del 1917? Lei aveva già preannunciato nelle apparizioni precedenti che l'ultimo mese farò il miracolo che tu, perché tutti credano. E così decine di migliaia di persone, tra pellegrini e scettici che volevano dimostrare la falsità delle apparizioni, accorsero il 13 ottobre alla Cova d'Iria. I quotidiani del tempo parlarono di 40-50 mila presenti, ma il numero fu probabilmente molto maggiore, attorno ai 70 mila, forse qualcosa in più di persone. Alla fine dell'ultimo colloquio di Lucia con la Madonna, nel momento in cui la Santissima Vergine si elevava verso il cielo, si udì il grido della pastorella: "Guardate il sole!" Le nuvole si aprirono, lasciando vedere il sole che brillava di un'intensità mai vista, ma senza accecare gli occhi. La cosa più stupefacente era il poter contemplare il disco solare per lungo tempo, brillante di luce e calore, senza ferirsi agli occhi o danneggiare la retina, testimoniò José María de Almeida Garrett, professore di scienze naturali presso l'Università di Coimbra. Il giornalista Avelino de Almeida, redattore capo di O Século, quotidiano socialista di Lisbona, che aveva fino ad allora ridicolizzato gli eventi, scrisse il 15 ottobre sul suo giornale: "L'immensa moltitudine si volta verso il sole, che si mostra libero dalle nuvole nello zenith. L'astro sembra un disco di argento scuro ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non brucia, non acceca. Si direbbe realizzarsi un'eclissi, ma ecco che un grido colossale si alza e dagli spettatori, che si trovano più vicini, si ode gridare: Miracolo! Miracolo, meraviglia, meraviglia!" Il globo solare cominciò a roteare vertiginosamente. I suoi bordi divennero scarlatti e si allontanò nel cielo come un turbine, spargendo rosse fiamme di fuoco. Questa luce si rifletteva sul suolo, sulle piante, sugli arbusti, sui volti stessi delle persone e sulle vesti, assumendo tonalità scintillanti e colori diversi. Animato per tre volte da un movimento folle, il globo di fuoco parve tremare, scuotersi e precipitarsi zigzagando sulla folla terrorizzata. Il tutto durò circa 10 minuti. L'avvocato Dominios Pinto Coelho scrisse sul quotidiano cattolico O Ordem: "Il sole a momenti era circondato da fiamme, in altri aveva un'aureola di giallo e rosso, in altri ancora sembrò roteare rapidissimo, e poi ancora sembrò che si distaccasse dal cielo per avvicinarsi alla terra." Insomma, un sublime e incomparabile spettacolo che si è ripetuto tre volte ed è durato per circa 10 minuti. Dopo questo fenomeno, finalmente il sole tornò sempre zigzagando al punto da cui era precipitato, restando di nuovo tranquillo e splendente con lo stesso fulgore di tutti i giorni, con l'aggiunta che le persone tutte bagnate per la pioggia torrenziale che si era abbattuta su Cova d'Aia si trovò perfettamente asciutta. Ma abbiamo detto che insieme all'evento straordinario del miracolo del sole, la Madonna apparve, innanzitutto racconta su Lucia nelle sue testimonianze, che la Madonna si manifestò e lasciò un messaggio. Subito dopo sparì nell'immensa distanza del firmamento e i pastorelli videro accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. Poco dopo, svanita questa apparizione, dice Lucia, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe. Sparì questa visione e mi parve di vedere di nuovo la Madonna con aspetto simile alla Madonna del Carmine. C'è chi ha visto in queste tre scene, che videro solo chiaramente i veggenti e non le persone accorse, un richiamo ai tre cicli di misteri del Santo Rosario. In quel tempo non c'erano ancora i misteri della luce istituiti da Giovanni Paolo II. Potrebbe darsi essere un richiamo quindi al Rosario, così come potrebbe essere un richiamo, ancora più semplicemente, alle realtà di fede che questi, diciamo, queste visioni racchiudono, e quindi l'importanza della devozione a San Giuseppe, della devozione alla Madonna del Carmelo e quindi allo scapolare, e alla Addolorata e alla Passione di Cristo. Quindi una devozione alla Passione, all'Addolorata, Passione di Cristo e alla Compassione di Maria, che significano immettersi in un cristianesimo all'insegna della croce contro i falsi cristianesimi, tutti, diciamo, canti, alleluia e cose del genere. Non perché non ci debba essere la gioia cristiana, guai se non c'è la gioia. La gioia è, come dire, è un frutto dello spirito, come dice San Paolo, però la gioia viene dalla croce. Comunque la Madonna parlò anche in questa apparizione a Lucia, e allora leggiamo il messaggio. Lucia chiede: cosa vuole da me? Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Io avrei, dice Lucia, molte cose da chiederle, se cura dei malati e se converte alcuni peccatori. Risposta: alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono per i loro peccati. E prendendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. Ecco, questo è il messaggio brevissimo di ottobre. E in effetti il 13 ottobre è famoso più per il miracolo del sole che per il messaggio stesso. Cosa possiamo dire a conclusione di questa, diciamo, della commemorazione dell'avvenimento? Cosa possiamo dire? Che messaggio possiamo portarci a casa? Innanzitutto, in tempi drammatici quali quelli che viviamo, in cui venti di guerra, pericoli reali, che essa, la guerra, si estenda e coinvolga effettivamente un po' tutte le nazioni, alla stregua di una nuova guerra mondiale, dobbiamo ricordare quello che la Madonna ci ha detto in relazione al peccato e alla pace. Non ci può essere pace se continua a esserci il peccato. Non può esserci pace nel mondo se non c'è pace con Dio. Noi non possiamo sperare che le cose tornino, diciamo, tranquille, a posto, sistemate su questa terra, se gli uomini sono in guerra contro Dio. La guerra fisica, materiale, è l'espressione esteriore di una guerra molto più grave, molto più drammatica, che precede, diciamo, fa da apripista alla perdizione eterna per chi non si converte, della guerra appunto contro Dio. La guerra contro Dio che significa offendere Dio. E Lucia dice, smettano di offendere Dio. Le persone smettano di offendere Dio che è già troppo offeso. Smettano e si emendino. Bisogna smetterla di offendere Dio. Bisogna smetterla di peccare. Bisogna smetterla di ingannarci reciprocamente sul fatto che si può vivere una vita di pace, in pace, facendo magari degli accordi sociali, facendo, come dire, degli accordi internazionali, nazionali, leggi e quant'altro, opere sociali, accoglienze varie indiscriminate. Bisogna smettere di illudersi che ci possa essere pace in questo modo, se si continua non solo a peccare, ma a promuovere il peccato in tutte le sue forme, soprattutto quelle più drastiche, più drammatiche. Non solo dunque il peccato personale, ma come disse Giovanni Paolo II, introducendo questa categoria assolutamente valida e importante per noi, del peccato sociale, cioè di strutture sociali, mondiali, nazionali, internazionali, che facilitano il peccato, che spingono al peccato, che rendano difficile la vita di virtù, la vita di grazia. E quindi è una colpa non solo del singolo, ma è una colpa delle nazioni, è una colpa dei governi, è una colpa di chi dovrebbe presiedere al bene comune, un bene comune materiale che permette poi dopo di dedicarsi al bene più importante, che è quello spirituale. E invece, ecco, in cosa ci troviamo, in quale situazione? Allora, siamo onesti, che pace pensiamo di ottenere? Che pace speriamo? Direi, piuttosto, se le cose vanno così e peggiorano, prepariamoci alla guerra e a tutte le altre purificazioni che il Signore potrà mandare. E in questo senso, ecco allora l'aggancio con quel 13 ottobre del 1973 in cui la Madonna, apparendo ad Akita, quindi sempre il 13 ottobre, quindi c'è un legame inscindibile tra Akita, le apparizioni di Akita e quelle di Fatima, la Madonna apparendo ad Akita disse: se gli uomini non si pentiranno e non miglioreranno se stessi, dal 73 ad oggi nessun miglioramento, ma proprio nessuno, anzi un peggioramento drastico, il Padre infliggerà un terribile castigo su tutta l'umanità. Sarà un castigo più grande del diluvio, tale come non se ne è mai visto prima. Fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via una grande parte dell'umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare né preti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così afflitti che invidieranno i morti. Però la Madonna disse anche che le armi che ci restano sono il rosario e il segno di croce. Questo ad Akita. Poi fu lo stesso Cardinal Ratzinger che disse che questi due messaggi di Fatima e Akita sono essenzialmente la stessa cosa, e lui lo poteva dire perché conosceva entrambi. Dunque, ecco, il rimando al miracolo del sole, 13 ottobre 1917, con il richiamo di un altro fuoco, 13 ottobre 1973, questo parallelo dovrebbe farci riflettere. Potremmo dire: quel sole che sembrava cadesse sul mondo intero per incendiarlo e non lo incendiò, per un miracolo straordinario che Dio fece per convertire gli increduli, per far capire che erano vere le manifestazioni della sua Madre Santissima, quel miracolo che Dio fece fu indolore e fu anzi un tripudio di gioia per l'evento straordinario che Dio si degnò di concedere. Ma un altro tipo di miracolo probabilmente ci aspetta, un miracolo che questa volta non è in dolore, un globo, diciamo, di fuoco che sembrerà o cadrà veramente dal cielo per purificare questa terra, punto interrogativo. Noi non lo sappiamo, ma una cosa la sappiamo senz'altro, che il nostro sguardo deve essere rivolto sempre verso il cielo. Ecco, Lucia disse: guardate il sole, guardate cioè in alto, guardate il cielo. Sì, in quel caso immediato, perché il miracolo si stava compiendo. Ma in senso traslato, noi possiamo senz'altro accogliere questo invito di Lucia in un senso più profondo. Guardate il sole di giustizia, guardate Gesù Cristo, guardate Dio, guardate il cielo, i vostri occhi siano lì. Alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, recita il Salmo. I monti, luogo alto, il sole, il cielo, da dove ci viene l'aiuto se non da Dio? Dagli uomini? Pure i migliori tradiscono, deludono. Gli uomini sono uomini. Da chi ci possiamo aspettare l'aiuto? Da chi, se non da Dio solo? Ma Dio dobbiamo, diciamo, farlo nostro amico, in qualche modo. Come? Vivendo come a Lui piace, vivendo in grazia. Mai ci accada di dover fuggire da Dio come Adamo dopo il peccato. Non potremo mai guardare il cielo, non potremo mai avere verso Dio fiducia, speranza, confidenza, desiderio di rivolgerci a Lui, parlargli, se siamo nel peccato, perché altrimenti, come Adamo, ci verrà piuttosto voglia di fuggire il cielo, di non guardare il cielo, di scappare da Dio. E invece i nostri occhi devono essere rivolti, il nostro cuore, soprattutto verso il cielo. I cieli narrano la gloria di Dio, il cielo annunzia l'Apocalisse, proprio in cielo, come annuncia l'Apocalisse, apparirà un grande segno, una donna vestita di sole, scrutando il cielo, che è un luogo spirituale, oltre che fisico. Senz'altro riusciremo anche a prevedere l'ora tragica del castigo, ma anche quella splendente del trionfo del cuore immacolato di Maria. Così sia, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.